Presidente e al Presidente per l'invito, perché io penso che ancor di più tra l'Italia del sì e l'Italia del no, per un passaggio delicato e storico che, di fronte al quale siamo tutti come cittadini, anche nell'orientarci, nell'esprimere un voto che peserà per noi e per i nostri figli, tra l'Italia del sì e l'Italia del no, lavoriamo ad un'Italia che ragiona. E perché tutti noi avvertiamo la responsabilità che al di là, diciamo, della scelta che saremo chiamati a fare l'ottobre, che è appunto un passaggio molto delicato, una riforma costituzionale, si possa, diciamo, avere il tempo per ragionare, per spiegare, per approfondire, perché questo voto pesa per noi e per i nostri favore, contrario, ma pesa per noi, per i nostri. E quando poi è un voto che incide sulla storia del nostro paese, che è la storia in realtà che ci ha dato la Repubblica e la Costituzione del giugno, diciamo il 70° anniversario della scelta della Repubblica, quando un voto pesa su questa storia, io penso che sia ancora più bisogno di un'Italia che ragiona, che non può essere divisa e portata in una campagna elettorale così esasperata. Ora, questo tema che riguarda l'autonomia regionale, cioè però, a conclusione di questo mio intervento, deve dal mio punto di vista provare a individuare limiti e le opportunità dentro le quali si è collocato o si è collocata la nascita del regionalismo e la crisi del regionalismo. Il dibattito è stato un dibattito abbastanza approfondito anche durante la lavoro della Costituente. Le tendenze erano da chi immaginava un assetto federale e chi in realtà immaginava un regionalismo che avesse le caratteristiche di un decentramento amministrativo. E in realtà anche quel dibattito è stata forse una delle motivazioni per le quali dal 48 al 70 ben 22 anni sono passati per la nascita delle regioni. Tra l'altro il nostro statuto legge che dal via, diciamo, il nostro statuto è firmata dal Presidente Colombo. E la nascita delle regioni, il fatto che non ha mai avuto un accordo, ma nei giudizi di uno delle personalità che più hanno seguito e più conosco il rapporto tra Stato e Regioni, che hanno fatto della loro vita, dello studio, un impegno a favore delle Regioni, che il massimo consigliere già qui, definisce già la nascita delle Regioni come un'operazione sbilenca. Perché questo nodo tra uniformità e differenziazione, di cui il nostro Paese, quindi anticipo la conclusione, ha bisogno, perché è un Paese lungo e stretto, e non è indifferente, bagnato da molto male, in cui, diciamo, abbiamo una divisione appenninica che determina ancora di più, stretto, lungo e molto diverso, questo rapporto tra uniformità e differenziazione, in realtà non è stato sciolto neanche con la nascita delle regioni. Contraddizioni che ci siamo portati avanti, credo lo diranno di me il professor Vestucci, anche nel rapporto tra, per esempio, governo del territorio, leggi urbanistiche, il nostro paese, come dire, le regioni, non per responsabilità delle regioni, non ha avuto mai la capacità di decidere, di governare processi complessi nell'uniformare, per esempio, una legislazione, mi riferisco in particolare alle regioni, per essere una serie di governo del territorio uniforme, ma allo stesso tempo differenziato dal territorio. A un certo punto c'è stata una scelta molto caricata negli anni 80 e negli anni 90 dalla presenza di un partito politico. Siamo già ad una prima contraddizione: nascono le regioni, il nodo non è sciolto, si va avanti, irrompe sulla scena politica un partito in realtà che è la Lega Nord, che comincia a costruire sul concetto di patria, sul concetto di secessione, un'idea molto marcata, non di autonomia, ma di un federalismo della cui corda, diciamo, della storia del nostro paese non c'era, con un'elaborazione del, ricordate, il cosiddetto professor Miglio, che già immaginava allora un'idea di macro regionalismo molto spinto. A questo si unisce il passaggio dalla prima alla seconda repubblica, l'elezione diretta dei sindaci, l'elezione poi diretta successivamente dei presidenti di provincia e dei presidenti di regione, cioè in questo dibattito nazionale, in questa debolezza ancora, il nodo non sciolto su quale Italia dobbiamo costruire tra uniformità e differenziazione, quindi modelli istituzionali e amministrativi che facessero i conti con questa, con la nostra cultura e con le nostre storie, la Lega, l'elezione diretta dei sindaci, il passaggio tra prima e seconda repubblica, tutto questo porta a cosa? Porta all'idea che bisogna rispondere attraverso la riforma del titolo quinto della Costituzione. Noi ci troviamo dal 1970, con tutto, la nascita della regione, a questo passaggio, la riforma del titolo quinto della Costituzione. Per la prima volta vengono sollevate a rango di Stato, come parte della Repubblica Italiana, le regioni, le province e i comuni, parte dello Stato, cioè assumono lo stesso livello del sistema e dell'unitarietà del sistema repubblicano. Quindi si aspetta una grande spinta da parte di questa autonomia che sembra, non mi sembra meglio le leggi passaggi, che dà molto spazio al processo. E qui, secondo me, uniformità, differenziazione, non ci può essere autonomia senza responsabilità. Perché uno degli elementi che è venuto meno dal 2001 in poi, dalla riforma costituzionale, non è stata l'autonomia, ma è stata la responsabilità di un concetto caro. Vedo, pago, voto. Cioè il concetto che questa autonomia non fosse l'idea di stati dentro uno Stato, ma fosse una dimensione funzionale, organizzativa, amministrativa, legislativa, del vedo, pago, voto, cioè il rapporto un po' più stretto e più diretto con il cittadino, l'utilizzo che quella istituzione più prossima a me, concetto di sussidiarietà anche comune, regione, Stato, fa delle mie tasse, pago, voto, perché sono in condizione di osservare in maniera più diretta e più immediata, in questo rapporto diretto, cosa si fa dell'utilizzo delle tasse, dei miei soldi. È chiaro che più, come dire, questo punto di contatto si allontana, questa è la mia opinione, più anche il concetto, caro Toppini, del vedo, pago, voto, costruisce, dal mio punto di vista, un modello di ulteriore crisi di rapporto tra istituzioni e cittadini, che è una crisi profondamente democratica. Tenete presente che nel 2001 si fa la riforma del titolo quinto, più spinta alle regioni, alle province, ai comuni, ma solo dopo 8 anni si arriva ad una legge, tra l'altro il ministro Leviste, il ministro Calderoli, la legge 42 del 2009, sul cosiddetto federalismo fiscale. Cioè, che cosa si introduce? Si introduce, dal mio punto di vista, un concetto sfidante, lo dico da meridionale. Definisco un fabbisogno, definisco un costo standard, fa cosa e quanto costa. Adesso voi ricorderete anche in maniera strumentale l'idea della siringa. Non è possibile che sia una siringa che ha un costo. Nella sanità lombarda quella stessa siringa non può costare 27 volte in più, poi tutta la demagogia che vogliamo, ma in Calabria. Che è un concetto sfidante da questo punto di vista. Cioè io ho un'autonomia, ma è un'autonomia responsabile nella condizione in cui lo Stato, attraverso la perequazione, assicura a tutti i cittadini diritti di cittadinanza, uguali per tutti, diritti universali, ma uniformi. Ma la differenziazione significa, e qui il senso del valore dell'autonomia, di come meglio accompagno al cittadino più prossimo la qualità di questo diritto e il sostegno ad un'opportunità di sviluppo, di lavoro, perché la Basilicata è diversa da Lombardia. Tutto questo, e arrivo diciamo, tutto questo è patrimonio da conservare dal mio punto di vista? Sì. È patrimonio da conservare. Perché l'idea che ci sia un paese governato da Roma e da 20 città capoluogo di regione, se mai queste regioni belle che abbiamo, è un'idea fuori dal mondo. Tenete presente che nelle aree interne del nostro paese, le aree interne del nostro paese rappresentano il 60% del territorio nazionale e vivono 15-16 milioni di cittadini. Cioè le aree interne fanno parte di un processo partecipativo, diciamo democratico, e tutto questo come può essere gestito esclusivamente da un certo tipo di monocameralismo e da un certo tipo di legge elettorale e con in realtà lo svuotamento della funzione e del ruolo delle autonomie locali delle regioni? È un grande punto interrogativo. Adesso io non ho scelto chi farò, come voterò, ma non è questo il punto. Il tema è cercare di centrare l'obiettivo e aggiungo, e qui condivido molto la parte finale del professor Torcello, in una dimensione nella quale, lo diceva anche il presidente Becca, è saltato i confini nazionali. Noi siamo regione del mondo, ma a noi è accaduto una cosa ancora maggiore, che è la dimensione monetaria, che ha scardinato nel processo di globalizzazione i confini nazionali nostri, cioè lo abbiamo avuto in maniera molto chiara. Noi abbiamo un centro che è Bruxelles, che è la Banca Centrale, poi dovremmo avere Roma e poi non dovremmo avere il governo del territorio. Chi svolge questa funzione di mediazione sociale, politica e istituzionale? Perché poi i conflitti non li regoli con la moneta unica o da Bruxelles, i conflitti li regolano anche quelle istituzioni locali che, se anche hanno un potere residuale, sono in condizione di mediare questi conflitti. Un esempio concreto: siamo un paese che ha un enorme debito. Potrei fare riferimento alla lettera di Trichet e Draghi dell'agosto del 2011, che è una lettera nella quale si dice all'Italia, nello spread che ormai era schizzato a 500-550, addirittura Trichet e Draghi dicono: dovete riformare la Costituzione italiana. È un'impotenza di campo non indifferente, perché si comprendono le ragioni. Voi fate questo, noi vi concediamo un po' di flessibilità. E aggiungo, tutto il processo di riforma costituzionale, adesso lo posso dire perché siamo pure nella campagna referendaria, diciamo, delle referendarie, pochi, diciamo, e poco spazio è stato dato anche a questa Italia che ragiona, perché la riforma del titolo quinto, oggetto della riflessione che riguarderà il percorso, diciamo, che ci accompagnerà al referendum, è parte sostanziale della strategia energetica nazionale. Non si viene discusso. Io dico perché è importante citare le fonti. Basta andare in un modello di ricerca e mettere marzo marzo 2011, ministri Clini e Passera, troverete che nella parte finale della strategia energetica nazionale si dice da una parte a pagina 110 bisogna raddoppiare le produzioni di petrolio e di gas, ma per farlo noi dobbiamo superare il titolo quinto perché l'energia che è materia concorrente rappresenta un problema per generare questa dimensione energetica di investimento sul petrolio, di gas e petrolio. Allora, il concetto dell'autonomia quindi oggi è messo in discussione da una nuova dimensione monetaria che purtroppo non è più politica, perché noi abbiamo una dimensione monetaria ma non abbiamo una nuova politica, perché deve essere un'Europa delle regioni, un'Europa delle economie, un'Europa dei popoli. E dall'altra parte corriamo il rischio di soccombere in termini di autonomia perché non è il nesso tra energia e democrazia nel mondo, lo sappiamo, è molto rilevante. E quindi la partita è una partita molto complicata. Cosa possiamo fare? E chiudo, perché poi alla fine è fatta un'analisi. Allora, io innanzitutto penso che noi abbiamo bisogno di ritrovare fiducia nella nostra storia e orgoglio della nostra storia. Sono tra coloro che pure prendo letto giustamente, come tutti noi abbiamo fatto, Cristo si è fermato ad Empoli e poi il cambio di partito ha messo nella storia della nostra regione. La storia della nostra regione non è Cristo si è fermato ad Empoli, lo dico in una battuta, cosa che non sarebbe mai potuta accadere, ma se Carlo Levi l'avessero confinato da Ligliano, forse, diciamo, non lo dico, avrebbe costruito una dimensione e una rappresentazione anche diversa, perché la storia di questa nostra la storia di questa nostra regione non è la storia esclusivamente fotografata del Cristo si è fermato ad Empoli. Stiamo facendo una bellissima esperienza sulla parte archeologica, adesso potrebbe essere, ma se noi ricostruiamo la storia e produciamo un investimento archeologico nei prossimi anni nella nostra regione, comprenderemo quanto orgoglio e quanta storia c'è in questo territorio, perché dipende da tutto l'autonomia. Se sai da dove vieni e se sai da dove vieni, non ti mette nella condizione di subalternità di quei Lucani un po' descritti anche da Sisgale, silenziosi, che è una descrizione, molto bella, ma tuttavia abbiamo un primo problema che secondo me non è neanche identità, è storico. Quindi prendi l'autonomia se non sei subalterno. Due, se hai la capacità di costruire alleanze, perché questa è politica e governo. Se hai la capacità di costruire alleanze, cioè se la Basilicata si dimostra all'altezza di una classe dirigente che forse non c'è più, capace di far rete e di costruire relazioni a partire dal Mezzogiorno d'Italia. Ti difendi o difendi la tua autonomia non in difesa, ma nella capacità di essere eccellente, di avere un'ottima sanità, di avere un'ottima scuola, di avere un'ottima università, cioè ti difendi alleandoti ma producendo eccellenza. Ecco, io credo che questo livello di dibattito politico e culturale nella nostra regione ha tutta la necessità di ripartire, perché se riparte noi saremo in condizione di dire ci siamo, eravamo, ci siamo e ci saremo. Se non riparte questo dibattito culturale e politico con l'idea della frenesia, dell'attimo, del tweet o del post, sembra che tutto magicamente venga risolto, io credo che correremo il rischio di soccombere o di fare in modo che oggi questa autonomia possa cadere sotto il peso del mondo. E questo non ce lo possiamo consentire.
Grazie. Buonasera a tutti.